www.redijo.it e la storia continua. Il territorio a nord-ovest di Milano. Vita mondana nel Magentino e nobiltà e beneficenza. Fra l'aristocrazia milanese, soprattutto nel Settecento, un periodo di ozio produttivo, nelle armene campagne del Ticino divenne un'abitudine radicata. Anche Magenta, sebbene da sempre avesse avuto un primato esclusivamente agrario, finirono la vita di società e i salotti, grazie al concorso della nobiltà residente nei dintorni. Il poeta milanese Gerolamo Corio era solito recarsi per affari da Abbiategrasso e sulla strada recarsi a casa di amici proprio a Magenta. E così ritrae nel poemetto Meneghin in campagna quell'atmosfera festaiola magentina del periodo. Quel Magenta Giurabac, alle più belle che me innamora del sta là finché son strac. Se vures dam ad intend de descrive tus cos in char, el sarev partende de vure sugal mar con la seggia o con la brenta. Guardé mo cos'è Magenta. Fest de bal, gioc e ligri. Tu ci sii a po' di pensare. Nobiltà e beneficenza. Le case dei ricchi borghesi magentini erano tutto un fiorire di feste, banchetti e serate danzanti, soprattutto nella stagione calda. I nobili invece si aggregavano molto più nobilmente, appunto, presso la veneranda scuola dei poveri del borgo di Magenta, detta anche di Santa Maria Ospitale. Si trattava di una sorta di associazione benefica di origini cinquecentesche, un luogo pio, senza dubbio, ma amministrato laicamente in quanto estraneo a qualsiasi ente religioso. Per farvi parte erano richieste nobiltà e ricchezza. Riporta una memoria settecentesca. Nessuna notizia certa è trasmessa sull'origine del luogo pio, che peraltro si trova già fondato nel 1491. Si sa però che, in data 10 ottobre 1554, il reverendo conte Giovanni Arcimboldi, arcivescovo di Milano e antecessore del glorioso San Carlo, concesse a distanza dei nobili priore e scolari della scuola la conferma dell'elezione della medesima, con libera facoltà di eleggere tesoriere e amministratori, di accettare legati e lasciti per convertirli in soccorso per i poveri del luogo. In effetti, fino alla metà del Seicento, l'attività della veneranda scuola era quella di devolvere le proprie entrate in dare denari ai poveri, quanto sono infermi, in dar loro il pane, altrimenti morrebbero di fame, investire i miseri panni, tela, scarpe, altrimenti resterebbero ignudi e morirebbero di freddo, nel solvere le spese per il trasporto all'ospedale di Milano per i colpiti da morbi e dalle povere creature secondo il bisogno. Nel Settecento la fisionomia della scuola si arricchisce di una dimensione più affaristica e prende forma una attività di prestito e compravendita e ben presto si viene a creare un vero e proprio capitale in immobili e in denaro, impiegati per ampliare il raggio dei beneficati. Non più solo i poveri, ma l'intera comunità di Magenta e la sua parrocchia possono contare sul suo sostegno, che a volte è l'unico, nei momenti di crisi così frequenti della vita contadina. la scuola inizia a fornire assistenza medica e medicinali senza distinzione di mari e di persone, doti alle povere figlie del borgo che si maritano, stoffe, scarpe, biglietti da 10 soldi e più indigenti, elemosina una tantum per il viatico ai malati che si portano all'ospedale di Milano, somministrazione di grani, salari al barbiere, chirurgo e al dottore. Appare chiaro allora perché i maggettini non furono affatto contenti quando la veneranda scuola dei poveri venne chiusa in seguito alla riforma dei luoghi pii voluta da Giuseppe II. Le autorità di Magenta scrissero un'accurata lettera a testimonianza del ruolo indispensabile della scuola. I magentini, trovandosi nella maggior costernazione per la loro miseria provenuta dalla notoria siccità e non potendo sperare ristoro nei loro padroni, poiché si trovano tuttora in debito e perché la più parte sono semplici giornalieri di campagna, supplicano che sia dato soccorso a tanti miserabili sudditi con ripristinare venerando il luogo pio dei poveri, che negli anni addietro ha sempre praticato distribuzione di pane, farina e granaglia, per non lasciare perire di fame 2000 persone. E nel 1792 ottennero il ripristino della benefica istituzione. www.redigio.it e la storia continua.